Cosa sono i nuovi licei TED presentati a gennaio dal ministro dell'istruzione Bianchi? E cosa c'entra il consorzio di aziende ELIS? E soprattutto, saranno davvero utili a formare ragazzi e ragazze pronti ad affrontare la transizione ecologica? Torna anche la rubrica Trova il bias con una novità, la scopriamo fra poco. E poi sul finire parliamo del referendum svizzero per fermare le sperimentazioni sugli animali. Io sono Andrea degli Innocenti e questa, come al solito, e io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Allora, avrete sentito parlare forse dei nuovi licei TED, o forse no, non lo so, perché non è che se ne sia parlato poi così tanto. Fatto sta che è una novità abbastanza grossa nel mondo della scuola. Dal 21 gennaio è stata annunciata questa nuova categoria di licei in cui non insegnano a fare i TED Talk, per intenderci, ma dovrebbero formare le nuove generazioni a gestire la transizione ecologica e digitale. Da qui l'acronimo. Come sempre, vediamo meglio di cosa si tratta e come saranno strutturate, e poi ci prendiamo qualche istante per commentare la notizia. Allora, dicevamo, il 21 gennaio il ministro dell'istruzione Bianchi e Marco Alverà, che sarebbe il coordinatore di ELIS, il consorzio che assieme al ministero gestirà questa sperimentazione, hanno presentato al mondo questa novità attraverso una serie di seminari online. Hanno già aderito 28 istituti superiori, sparsi in varie regioni d'Italia, che dal prossimo anno avvieranno questo nuovo percorso, questo nuovo liceo. Le scuole che hanno aderito sono fra quelle che già oggi hanno avviato la sperimentazione quadriennale, perché sarà un liceo che durerà 4 anni, invece dei canonici 5. Ora, cosa si farà? Cosa si studierà nei licei TED? Oltre a fare ogni mattina il saluto al ministro Cingolani, no? In onore della transizione ecologica alle 8:30, vabbè, questa è la mia immaginazione che vola. No, diciamo che l'idea di base è tornare, scusate, formare ragazzi e ragazze sulle materie che serviranno nel prossimo futuro per governare appunto il processo di transizione ecologica necessario a costruire una società più sostenibile. Anche se qui si parla appunto di transizione ecologica e digitale, poi verso la fine commentiamo il fatto che queste due robe siano così, associate come se fossero un automatismo. Comunque, molto peso alle materie ambientali, soprattutto, e pare in ottica prettamente scientifica. Dico pare perché in realtà sul sito di... Insomma, ne parliamo, che cosa è ELIS, si parla di un percorso di studi basato su materie STEM, che sarebbero l'acronimo che sta per scienze, tecnologie, ingegnerie e matematica, e humanities, quindi arte, filosofia, storia e letteratura. Quindi, secondo la descrizione, è un percorso abbastanza completo a 360 gradi, ma il modo in cui sono stati presentati questi nuovi licei, da ad esempio Marco Alverà, appunto di ELIS, che ha affermato che l'80% dei lavori richiederanno in futuro competenze tecnico-scientifiche, fa presupporre che il focus sarà prevalentemente su un approccio tecnico-scientifico più che umanistico. Ok. L'abbiamo nominata varie volte, vediamo che cos'è. ELIS, che cos'è esattamente e che cosa c'entra con la scuola? È una sorta di consorzio che fa da ponte fra aziende e mondo della scuola. Aderiscono infatti ad ELIS oltre 100 imprese fra le più grandi in Italia, ma non solo, soprattutto legate al mondo dell'energia, quindi Eni, A2A, Enel, Snam, Edison e così via. Al mondo del digitale, Microsoft, Huawei, IBM, Nokia, eccetera, e finanziarie, BNL, Accenture, eccetera, eccetera, eccetera. Poi tante altre, che so, Autostrade per l'Italia, è un elenco molto lungo, sono 100, non ve lo sto a fare tutto. Comunque, c'è il sito in cui c'è tutto l'elenco, se volete, se siete curiosi. Se, tra l'altro, ha una storia abbastanza particolare, nella sezione fonti e articoli della pagina rassegna stampa di telecambia.org, un'intervista radio molto ben fatta in cui si approfondisce anche storicamente come si è formata questo consorzio. Comunque, fatto sta che gioca da diversi anni un ruolo abbastanza importante nel mondo scolastico perché appunto è un po' il collegamento fra il mondo scolastico e il mondo delle imprese e entra, gioca un ruolo anche nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e con questa nuova sperimentazione assume un ruolo ancora più centrale. Ora, questo è un po' il quadro di che cos'è questa sperimentazione, cosa dovrebbe starci dentro e chi la sta portando avanti. Spiegato questo, quindi la parte diciamo oggettiva più legata ai fatti, passiamo a fare qualche considerazione. Allora, ci sono due aspetti che hanno sollevato delle critiche. Il primo aspetto è proprio il coinvolgimento di Elis, ovvero di conseguenza delle aziende, delle grandi aziende per l'esattezza. Perché questo pezzetto, questo ulteriore passaggio si inserisce in un solco storico che parte dai tagli ai finanziamenti alla scuola pubblica, con la scuola che si è ritrovata a dover cercare l'alleanza delle aziende per appunto attirare nuovi sponsor, nuovi finanziamenti, da cui sono nate robe tipo appunto l'alternanza scuola-lavoro, che in molti casi, secondo le critiche più ricorrenti, più che una formazione, spesso una formazione all'inserimento nel mondo del lavoro è una sorta di surrogato degli stage, quindi manovalanza gratuita per le aziende. E insomma, questo ulteriore passo in avanti delle aziende nel mondo della scuola si inserisce un po' in quel solco là e quindi per questo ha scatenato diverse critiche e riscaldato un po' gli animi. Ora, su questo primo aspetto, e del me delle superiori che andava alle manifestazioni contro la riforma Moratti o Gelmini o non mi ricordo più, non credo che sia sbagliato a prescindere un coinvolgimento delle aziende. È un discorso complesso, ovviamente, mi rendo conto, è difficile da affrontare nei pochi minuti di una rassegna, ma il fatto che i vari segmenti della nostra società diventino più permeabili l'uno all'altro e quindi istituzioni, scuole, aziende, società civile collaborino all'interno di questa cornice generale che è la transizione ecologica, alla fine è anche piuttosto auspicabile. È l'unico modo forse che tutti i pezzetti della società collaborino se vogliamo farla davvero questa transizione ecologica. Tutto sta nel come la facciamo questa cosa e con quali obiettivi reali. E qui veniamo un po' al cuore della questione, perché il secondo aspetto criticato è questa visione, almeno per quello che si è capito fin qui, molto tecnica legata alla transizione ecologica, che non a caso viene associata a quella digitale come se le due cose fossero l'una e il continuo dell'altro. Ed è una visione abbastanza classica che si inserisce in questo caso invece nel solco dello sviluppo sostenibile, della green economy, della crescita verde, e che purtroppo è una visione un po' datata, un po' vecchia, non è più attuale, non funziona, è stato abbastanza dimostrato ormai e non ci serve molto a risolvere i problemi che dobbiamo affrontare. Sarebbe bellissimo se le scuole diventassero luoghi in cui apprendere gli elementi che davvero ci servono per compiere la complicatissima transizione ecologica, ad esempio il pensiero sistemico, i modelli di governance collaborativa, l'ecologia profonda, e se poi i ragazzi e le ragazze portassero questi pezzi di sapere nelle aziende, nelle istituzioni, nella società civile. Il punto è che mi sembra che al momento in questo tipo di sperimentazioni siamo abbastanza distanti da questo obiettivo. Siamo molto distanti da questo obiettivo. Non è detto che però queste nuove scatole dei licei TED non possano trasformarsi anche loro nel tempo, sperando che insomma ci si accorga presto che mancano diversi pezzetti se vogliamo che abbiano veramente un senso e non diventino solo delle macchine per generare persone che andranno a lavorare dentro aziende che faranno finta di voler risolvere i problemi. Però, ecco, non butterei via il bambino con l'acqua sporca. Non lo so se detto a proposito, ma mi andava a dire una frase fatta. Va bene, prova il bias. Eccoci che ritorna la rubrica più amata, nonché unica rubrica di Io non mi rassegno, trova il bias. Allora, c'è una notizia di questi giorni riportata dall'ANSA sulla fusione nucleare. La prendo e rubo anche un po' di riflessioni dal gruppo Facebook di Transition Italia che l'ha rilanciata e l'ha commentata. Comunque, la notizia è che per la prima volta un processo di fusione nucleare controllato è rimasto stabile per circa 5 secondi. Il titolo dell'articolo è Fusione nucleare più vicina, record da test in UK. Proprio così, non ho letto male, è proprio record da test, che immagino voglia dire test da record, ma insomma, comunque non è questo il bias, sarebbe troppo scontato. Questo invece è l'incipit che vi leggo, inizia così, si è accesa una piccola stella e mai come adesso la fusione nucleare è una prospettiva concreta e realizzabile. Mentre più avanti c'è una dichiarazione, estrapolata da un comunicato stampa di Enea, che dice proprio mentre aumenta a livello globale la richiesta di affrontare efficacemente gli effetti del cambiamento climatico attraverso la decarbonizzazione della produzione di energia, questo successo rappresenta un grande passo in avanti sulla strada verso la fusione quale fonte sicura, efficiente e a basso impatto ambientale per combattere la crisi energetica globale. Ok, se poi si legge tutto il pezzo e si va avanti, si scopre che appunto il processo, come vi ho spoilerato all'inizio, realizzato da un reattore chiamato JET, è rimasto stabile per 5 secondi e ha generato una quantità di energia pari a 11 megawatt, che non è poi tantissimo. JET è la prima tappa della strada che porta alla costruzione di un altro grande reattore sperimentale che si chiama ITER, ed è in itinere, nel senso che lo stanno costruendo in questo momento nella Francia meridionale, che costerà 25 miliardi di dollari, verrà realizzato nel 2034. Dovrebbe stabilizzare il processo per qualche ora, quindi non è che questo nuovo reattore che finirà nel 2034 darà energia, semplicemente è un altro, tanto cascano pezzi, è un altro esperimento che dovrebbe durare un po' di più. Se anche quello andrà bene, se avrà successo, allora c'è qualche possibilità che nel 2050 avremo delle centrali a fusione nucleare che producano energia elettrica in maniera più o meno stabile. Quindi nella migliore delle ipotesi, se tutto funziona al meglio, se i reattori si dimostrano sicuri, se il processo si dimostra energeticamente vantaggioso, nel 2050 potremmo iniziare a usare questa tecnologia, tra 30 anni. Che va bene, nel senso la fusione nucleare potrebbe anche essere, con tanti punti interrogativi, un'interessante prospettiva per il futuro. Stiamo parlando di fusione nucleare, non confondetela con la fissione, che è la tecnologia usata attualmente alle centrali nucleari. Ma non è certo la cosa che ci tirerà fuori dai casini e dalla crisi energetica, come lascia intendere l'articolo, perché se aspettiamo il 2050 per pensarci, ho idea che arriviamo un pelino tardi, ma appena appena un pelino, Senza considerare che il principale obiettivo dovrebbe essere ridurre i consumi energetici, non solo per i costi ambientali del produrre energia, ma anche per poi se troppa energia finisce, ci fa finire nell'usarla in maniera abbastanza stupida, tipo fare guerre mondiali o olimpiadi invernali dove non c'è la neve o cose di questo genere. Comunque, al di là di queste considerazioni, la domanda è: qual è il bias cognitivo presente in questo articolo? Stavolta la risposta non ve la do, me la scrivete voi nei commenti, se vi viene in mente, e vi do la soluzione lunedì, così avete anche il weekend per pensarci. Va bene, in chiusura vi segnalo che domenica, 13 febbraio, la Svizzera voterà per decidere il primo paese a vietare completamente i test medici sugli animali. Ne parla l'Indipendente. Il referendum è stato reso possibile grazie all'iniziativa di un gruppo ambientalista che ha ricevuto il sostegno, un sostegno abbastanza diffuso in tutto il paese, e il risultato della votazione sarà vincolante, come quasi sempre avviene per i referendum in Svizzera. La cosa sta facendo un po' discutere, parte del mondo scientifico farmaceutico soprattutto si è ribellato dicendo che questa cosa bloccherà lo sviluppo di tanti possibili nuovi farmaci, anche se alcuni medici sostengono che ad oggi ci siano delle alternative meno crudeli, tipo l'utilizzo di biochip o simulazioni al computer che facciano, insomma, realisticamente vedere le reazioni a un certo farmaco, o il microdosaggio sugli stessi esseri umani. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì, ci vediamo sempre a partire dalle 8 di mattina sui canali Spreaker, YouTube e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina della rassegna stampa italiacambia.org. Vi ricordo che potete seguire, vi lascio i banner qui accanto per vedere, seguire sui social i nomi d'assegno, e che se volete potete sostenere Italia che Cambia con una piccola, grande, media o quello che vi pare donazione cliccando sul pulsante Contribuisci. E niente, noi ci vediamo lunedì e ricordatevi che anche durante il weekend chi si rassegna è perduto.